magia, stregoneria, paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con trasmissione magia, stregoneria e paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Vi ricordo a tutti che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, e che nella trasmissione di oggi riprendiamo il discorso sulla Spe Salvi di Ratzinger. Commentare la Spe Salvi di Ratzinger ci permette chiaramente di mettere in luce quelli che sono i principi sociali, i principi religiosi del paganesimo politeista, in antitesi a quelli che sono i principi religiosi e sociali del cristianesimo. L'argomento di oggi che andiamo a trattare è l'undicesimo paragrafo dell'enciclica Spe Salvi di Ratzinger. Proviamo innanzitutto a leggerci che cosa Ratzinger dice nel suo undicesimo paragrafo dell'enciclica. Vi ricordo che nel decimo paragrafo, se voi guardate la serie, Ratzinger parlò della morte, del concetto di morte del cristianesimo e della disperazione che i cristiani hanno nei confronti della morte, proprio in ossequio al loro Dio padrone, in ossequio al loro Dio criminale. Ebbene, i cristiani hanno paura della morte proprio perché il loro Dio li ha privati della dignità di vivere in quanto sottomessi alla coercizione morale propria del cristianesimo. Leggiamoci allora cosa dice Ratzinger nell'undicesimo paragrafo della Spe Salvi. Qualunque cosa Sant'Ambrogio intendesse dire precisamente con queste parole, è vero che l'eliminazione della morte o anche il suo rimando quasi illimitato metterebbe la terra e l'umanità in una condizione impossibile e non renderebbe neanche al singolo stesso un beneficio. Ovviamente c'è una contraddizione nel nostro atteggiamento che rimanda ad una contraddittorietà interiore della nostra stessa esistenza. Da una parte non vogliamo morire, soprattutto chi ci ama non vuole che moriamo. Dall'altra, tuttavia, non desideriamo neppure di continuare ad esistere illimitatamente e anche la Terra non è stata creata con questa prospettiva. Allora, che cosa vogliamo veramente? Questo paradosso del nostro stesso atteggiamento suscita una domanda più profonda. Che cosa è in realtà la vita? E che cosa significa veramente eternità? Ci sono dei momenti in cui percepiamo all'improvviso. Sarebbe propriamente questo, la vita vera. Così essa dovrebbe essere. A confronto, ciò che nella quotidianità chiamiamo vita, in verità non lo è. Agostino, nella sua ampia lettera sulla preghiera indirizzata a Proba, una vedova romana benestante e madre di tre consoli, scrisse una volta: «In fondo vogliamo una cosa sola, la vita beata. La vita che è semplicemente vita, semplicemente felicità. Non c'è, in fin dei conti, altro che chiediamo nella preghiera. Verso nient'altro ci siamo incamminati. Di questo solo si tratta». Ma poi Agostino dice, anche, guardando meglio, «Non sappiamo affatto che cosa in fondo desideriamo, che cosa vorremmo, propriamente. Non conosciamo per nulla questa realtà, anche quei momenti in cui pensiamo di toccarla e non la raggiungiamo veramente. Non sappiamo che cosa sia conveniente domandare». Egli confessa con una parola di San Paolo, Romani 8:26, «Ciò che sappiamo è solo che non è questo. Tuttavia, nel non sapere sappiamo che questa realtà deve esistere. C'è dunque in noi una, per così dire, docta ignorantia, e gli scrive: «Non sappiamo che cosa vorremmo veramente, non conosciamo questa vera vita, e tuttavia sappiamo che deve esistere un qualcosa che noi non conosciamo e verso il quale ci sentiamo spinti». Questo è quanto ci racconta Ratzinger, quanto scrive Ratzinger nell'undicesimo paragrafo dell'enciclica Spe Salvi. E in questo paragrafo a Ratzinger chiaramente gli interessa sottolineare quella impossibilità di gestire l'esistenza a livello psichico, a livello emotivo delle persone, che però si dimentica sono persone adulte, sono persone costruite. Nell'undicesimo paragrafo e in quelli che seguiranno subito dopo c'è il tentativo di Ratzinger, il Benedetto XVI dei cattolici, di tentare di sostanziare l'oggetto della speranza adattandola alle aspettative possibili nella cultura attuale. Da un lato affronta l'infantilismo della risurrezione della carne e del delirio dell'immortalità proprio della storia cristiana. Dall'altro canto non elimina il concetto di morte che per il cristiano, e solo per il cristiano, è la fine di tutto. Ratzinger, il Benedetto XVI dei cattolici, si riduce pertanto a riprodurre, attraverso l'immaginazione, la visualizzazione di quadri clinici patologici prodotti dal cristiano, disarmato davanti alle condizioni e contraddizioni dell'esistenza, in stati di angoscia e di terrore o di desiderio di imporre il suo delirio da onnipotenza. Il libro Vermeil, noi leggiamo da Il peccato e la paura di Jean Danelou, edizione Il Mulino, a pagina 127-128, che ci racconta che il libro Vermeil, dopo le strofe sopra riportate, reca la vignetta di uno scheletro riposto in una tomba con la scritta morte. Quanto è duro pensare a te. Seguono 7 riflessioni e ci viene fatto di chiedersi se per caso anche queste non fossero cantate da tutti i presenti. Se è così, forse si formavano 2 cori che si lanciavano a vicenda le seguenti interpellanze. Un vil cavaliere sarai, perché non temi il peccato? Un vil cavaliere sarai, perché ti gonfi di superbia? Un vil cavaliere sarai, perché hai cupidigia di ricchezza? Un vil cavaliere sarai, perché ti vesti con lusso ostentato? Un vil cavaliere sarai, perché corri dietro agli onori? Un vil cavaliere sarai, perché non ti confessi e non ti penti? Un vil cavaliere sarai, non allietarti mai alle sventure altrui. La danse della morte di Montserrat veniva dunque a congiungere tradizione popolare e stile gregoriano, e la si può reputare un esempio del reimpiego di un rito funebre le cui origini affondano nella notte dei tempi, inquadrato però in un disegno morale mirante ad infondere nei fedeli la cura della propria salvezza. Leggendo strofa dopo strofa si sarà notato che ad un certo punto si fa esplicita menzione dello sprezzo del mondo, si insiste sul giudizio di Dio e infine si evoca il cadavere. Come già abbiamo fatto nelle fasi anteriori, ora è opportuno mettere in luce quella pastorale fondata sulla paura, che trovò espressione nelle danze macabre vere e proprie. Non intendo ripetere nei particolari la storia di tali danze. Mi preme invece far risaltare le strette connessioni che mai hanno cessato di esistere fra tali danze e la Chiesa. Nel 200 si formò un ordine religioso denominato Ordine di San Paolo, i cui membri furono designati comunemente con l'appellativo di Fratelli della Morte. Sul loro scapolare figurava un teschio e solevano salutarsi dicendo «Pensa alla morte, carissimo fratello». Quando entravano nel refettorio, baciavano un cranio posto ai piedi di un crocifisso e si dicevano a vicenda: ricordati del tuo ultimo fine, non peccherai. Parecchi di loro erano solito mangiare davanti ad un cranio, e un cranio dovevano averlo tutti nella propria cameretta. Il sigillo dell'ordine presentava un teschio con le parole Sanctus Paulus Eremitarum Primus Pater Memento Mori. Il monito ci aiuta a capire l'affermazione di Vincenzo di Beauvais, il quale ci assicura che il Versus de Morte del monaco Elinando, composto verso il 1190, ebbe un vivo successo, poiché ne dava lettura anche nei monasteri. Questa relazione fra l'uomo e la morte, fra il concetto di morte che è proprio del cristianesimo, cioè il terrore della morte come fine di tutto, l'ho preso da Il peccato e la paura di Jean Dalumeau, pagina 127-128, edizione Il Mulino. Da sempre, dunque, la Chiesa Cattolica ha giocato sulla paura della morte. Gli altri, dice la Chiesa Cattolica, pensano che dopo la morte ci sia il nulla, e invece noi sappiamo che esiste la vita eterna. Così che sia la vita eterna venga rappresentata con la risurrezione della carne, o con la vita eterna del paradiso o dell'inferno, o la vita eterna come reincarnazione, vedi il Vangelo di Paolo di Tarso, la paura della morte era quanto serviva la Chiesa Cattolica per produrre la sottomissione. e naturalmente vendere il paradiso, vendere la resurrezione o vendere la reincarnazione. Il primo problema di Ratzinger, il benedetto XVI dei cattolici, è quello di spazzare via quelle credenze cattoliche nella vita eterna, la cui descrizione ha cozzato contro i principi di realtà al punto tale da essere costretto a riformulare altre condizioni della vita eterna, spesso in contrasto con la dottrina cattolica, al punto tale che, in certe condizioni, dovrebbe essere messo a rogo Ratzinger stesso come eretico. Afferma Ratzinger, il benedetto XVI dei cattolici, qualunque cosa Sant'Agostino intendesse dire precisamente con quelle parole, è vero che l'eliminazione della morte o anche il suo rimando quasi illimitato metterebbe la terra e l'umanità in una condizione impossibile e non renderebbe neanche al singolo stesso un beneficio. Ovviamente c'è una contraddizione nel nostro atteggiamento, che rimanda ad una contraddittorietà interiore della nostra stessa esistenza. Da una parte non vogliamo morire, soprattutto chi ci ama non vuole che moriamo. Questo lo afferma nell'undicesimo paragrafo Ratzinger, il benedetto XVI dei cattolici. Ambrogio, nel dire che la morte è estranea alla natura, dice una stupidaggine enorme, il cui scopo è quello di truffare, ingannare, imbrogliare le persone. Il santo cristiano Ambrogio è un criminale, un truffatore, e come tale andrebbe trattato. Purtroppo il suo dominio e la sua violenza sulle persone e l'uso che di quella violenza ne ha fatto la Chiesa Cattolica viene trasformato in santo ed esempio da seguire. Soltanto che se i non cattolici seguissero l'esempio di Ambrogio nei confronti dei cristiani, più o meno li ammazzerebbero tutti. Si dimenticano solo quello i cattolici. Detto questo, rimane il discorso della vita eterna nella carne, proprio dei cristiani. L'hanno venduta questa favola. L'hanno venduta affermando che sarebbero rinati nella carne. Alcuni di loro, Paolo di Tarso, andava farneticando che non sarebbe morto, ma sarebbe salito al cielo con tutto il corpo. È un po' difficile al giorno d'oggi riproporre tale truffa. Se ne rende conto Ratzinger, il benedetto XVI dei cattolici, che comunque, se da un lato è responsabile di quella truffa, dall'altro canto non può esimersi di tenerne conto, in quanto i suoi dogmi, a cui si è sottomesso, gli impediscono di accusare il suo Gesù di essere un truffatore, oppure, come io affermo, un povero pazzo che farneticava. Detto questo, preferisco soffermarmi sulla seconda parte della citazione dell'enciclica Spe Salvi riportata. Innanzitutto che Ratzinger, il benedetto XVI dei cattolici, parli per sé. Sì, è vero. Ratzinger, il benedetto XVI dei cattolici, ha paura della morte, avendo sprecato la sua esistenza al servizio della sottomissione. Al servizio di quella sottomissione che sottomette, che ha il desiderio di sottomettere, che ha il piacere nel sottomettere. E proprio per non rinunciare al piacere di sottomettere, Ratzinger non vuole morire. Non vuole morire proprio ora che è diventato quello che, nella sua immaginazione, è il padrone dei padroni, colui a cui tutti i principi dovrebbero baciare i piedi, secondo lui. E inoltre, chi è vuoto, come Ratzinger, e ha paura di morire, non è in grado di gioire per la morte delle persone che gli stanno attorno, che hanno concluso più o meno gloriosamente il loro ciclo di vita. Posso io non gioire per il feto che muore? Posso io non gioire per il bambino che nasce? Quanto riteniamo stupido il ritorno nell'utero. Eppure, quando le persone sono psicologicamente disperate e sottoposte a sofferenza psichica notevole, tendono ad assumere la posizione fetale, quasi volessero ritornare nell'utero e non affrontare la realtà con tanta e per quanta sofferenza procura loro. Ma non c'è nessun ritorno nell'utero. Così non c'è nessun ritorno alla vita fisica, alla morte del corpo fisico. E la morte del corpo fisico si affronta con gli strumenti che si sono forgiati nel corso della nostra esistenza. La sottomissione prodotta dalla paura della morte che impedisce il peccato non fa altro che trasformare la morte del corpo fisico nel nulla come fine di tutto, come fine dell'intera nostra esistenza. E dopo aver premesso questo, Ratzinger, il benedetto XVI dei cattolici, continua. Dall'altra, tuttavia, dice sempre Ratzinger, non desideriamo neppure di continuare ad esistere illimitatamente, e anche la Terra non è stata creata con questa prospettiva. Allora, che cosa vogliamo veramente? Questo paradosso del nostro stesso atteggiamento suscita una domanda più profonda. Che cosa è in realtà la vita? E che cosa significa veramente eternità? Ci sono dei momenti in cui percepiamo all'improvviso, sì, sarebbe proprio questo la vita vera. Così dovrebbe essere. Tutto questo discorso attorno alla morte è fatto per nascondere il vero discorso, il discorso attorno alla vita, fatto in relazione alla nostra quotidianità. Noi vogliamo vivere in eterno? No. Vogliamo vivere fin tanto che il nostro vivere è in grado di costruire delle relazioni emotive che ci permettono di travolgere il nostro sentimento, la nostra percezione, la nostra capacità di interagire con il mondo. Non è la quantità che sogniamo, ma la qualità del vivere, la qualità che si manifesta attraverso le passioni della nostra vita. Gli antichi dicevano che coloro che sono amati dagli dèi vengono premiati con una morte in giovane età. Muoiono prima che la vecchiaia renda invalide le membra, perché per gli antichi la morte era più desiderabile che non l'agonia. La profezia disse che Proclo sarebbe vissuto fino a 70 anni. In realtà, a 70 anni fu colto da paralisi e si trascinò agonizzante fino a circa 77 anni. Fu assistito dai suoi allievi, ma Proclo era già morto alla vita a 70 anni. Non è l'illimitato che l'uomo vuole, ma vuole vivere con passione e con questo e in questo modo diventa eterno. Il cristiano che vive per sottomissione distrugge la propria vita, distrugge la possibilità di eternità, perché proprio desiderando la risurrezione o l'eternità nel paradiso ha dimenticato di vivere nella propria quotidianità e non ha costruito il Dio che avrebbe dovuto crescere dentro di lui. Dice il Dio dei cristiani, ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, avendo la conoscenza del bene e del male. Che non stenda ora la mano e non colga dall'albero della vita per mangiarne e vivere in eterno. Genesi 3:22. Parlare della morte senza parlare di come vivere fa parte del progetto del Dio dei cristiani. Impedire agli esseri umani di cogliere dall'albero della vita per mangiarne e vivere in eterno. Come fa notare Umberto Galimberti nel suo ultimo libro L'ospite inquietante, il nichilismo dei giovani, editore Feltrinelli, a differenza del piacere sessuale che è intenso, attivo e produttivo, il piacere dell'eroina è anestetico. Chi lo cerca non vuol sentire di più, ma sentir di meno, non vuole partecipare più intensamente alla vita, ma prendervi parte il meno possibile. Come i martiri, come gli eremiti che dicono no al mondo perché nel mondo non scorgono alcun senso e alcuna traccia di salvezza, così gli eroinomani si sottraggono alla vita quotidiana perché la successione dei giorni propaga solo quella noia senza speranza che inspessisce l'aria che si respira fino al soffocamento, di cui la ricerca spasmodica di tutto ciò che può anestetizzare. Ed è il senso delle parole di Ratzinger, il Benedetto XVI dei cristiani, in armonia con gli intendimenti del Dio padrone dei cattolici e degli ebrei espressi nella Bibbia. Anestetizzare la capacità degli esseri umani di trovare piacere nelle condizioni e contraddizioni della vita, educarli al terrore e all'angoscia, anestetizzarli attraverso la separazione dal mondo imponendo la speranza in una vita eterna. E in questo processo di anestetizzazione c'è la distruzione dell'uomo del suo cammino verso un infinito, verso un futuro che vede chiuso e che lo angoscia. Ci sono dei momenti di saudade, momenti di struggimento per ciò che avrebbe potuto essere e che la speranza nella fede ha distrutto, impedendo che sia. Scrive Ratzinger, il Benedetto XVI dei cattolici, a confronto. Ciò che nella quotidianità chiamiamo vita in verità non lo è. Agostino nella sua ampia lettera sulla preghiera indirizzata a Proba, una vedova romana benestante e madre di tre consoli, scrisse una volta In fondo vogliamo una sola cosa, la vita beata, la vita che è semplicemente vita, semplicemente felicità. Non c'è in fin dei conti altro che chiediamo nella preghiera. Per riuscire a capire che cosa intende Ratzinger, il benedetto XVI di cattolici, con queste affermazioni, è utile soffermarci ancora una volta sul libro di Umberto Galimberti, L'ospite inquietante e il nichilismo dei giovani, edizione Feltrinelli. Quando alla vita si è detto no, senza neppure bisogno di dirlo, perché la vita stessa, a non essere mai sorta come una passione, allora si cerca un piacere anestetico più forte, che vuol dire cercare un modo qualsiasi per non esserci. I ricettori dell'eroina i ricettori che l'eroina impregna fanno già da sé il lavoro anestetico. Ma se questo non basta, perché la vita oltrepassa i nostri limiti fisiologici di sopportazione, non resta che aiutare i nostri ricettori a renderci più insensibili a tutto ciò che non si ha più voglia di sentire, né di vedere, né di sopportare. Il problema allora non è quello di far sapere ai giovani che per evitare terribili conseguenze bisogna saper rinunciare al piacere che l'eroina indubbiamente dà, perché chi inizia a bucarsi non ha in vista quel piacere, ma proprio quelle terribili conseguenze a cui desidera arrivare anestetizzando. Il no alla vita non è ciò che si trova alla fine di un percorso intrapreso per la ricerca del piacere, ma è ciò che si trova all'inizio del percorso. Ciò che ha subito ci si ripropone di raggiungere nel modo più possibile anestetizzato. Galimberti dunque chiarisce esattamente che cosa serve a Ratzinger, traducendo esattamente il suo pensiero. Proviamo a riscrivere l'ultimo paragrafo di Galimberti col senso che Ratzinger sottolinea nella lettera indirizzata a Proba. Il problema non è far sapere alla vedova e ai cristiani che per evitare le terribili conseguenze della preghiera bisogna saper rinunciare al piacere che l'abbandono all'indifferenza nei confronti della vita ti dà. Perché chi inizia a pregare non ha in vista il premio richiesto, ma le terribili conseguenze del distacco dalle proprie responsabilità. Il no alla vita non è ciò che si trova alla fine dell'assuefazione all'eroina della sottomissione mediante la preghiera, ma la sottomissione mediante la preghiera è la fuga dal mondo, dalla vita, ciò che ci si proponeva quando ci si è messi a pregare. La felicità dunque, come separazione di sé dagli affanni della vita in contrapposizione alla felicità di chi vive con passione la vita, come dice Umberto Galimberti, tutto quello che non mi fa morire mi rende più forte, scrive Nietzsche. Ma allora bisogna attraversare e non evitare le terre seminate dal dolore, quello proprio, quello altrui, perché il dolore appartiene alla vita, allo stesso titolo della felicità, non il dolore come caparra della vita eterna, ma il dolore come inevitabile contrappunto della vita, come fatica del quotidiano, come oscurità dello sguardo che non vede via d'uscita, eppure la cerca, perché sa che il buio della notte non è l'unico colore del cielo. È Agostino che ruba il futuro eterno alla vedova Proba. La preghiera che separa l'uomo dalla vita è ciò che soddisfa l'imperativo del Dio dei cristiani. Impedisce all'uomo di stendere la sua mano e di cogliere dall'albero della vita per mangiarne e vivere in eterno. Il crimine dei cristiani nei confronti dell'umanità, il crimine assoluto dell'ebraismo e del cristianesimo nei confronti degli esseri umani. Scrive Ratzinger, il benedetto XVI dei cattolici. Verso nient'altro ci siamo incamminati, di questo solo si tratta. Ma poi Agostino dice anche, guardando meglio, non sappiamo affatto che cosa in fondo desideriamo, che cosa vorremmo propriamente, non conosciamo per nulla questa realtà. Anche in quei momenti in cui pensiamo di toccarla, non la raggiungiamo veramente. Non sappiamo che cosa sia conveniente domandare. Egli confessa con le parole di San Paolo, Romani 8:26, ciò che sappiamo è solo che non è questo, tuttavia nel non sapere sappiamo che questa realtà deve esistere. C'è dunque in noi una dotta ignoranza, gli scrive, non sappiamo che cosa vorremmo veramente, non sappiamo questa vera vita e tuttavia sappiamo che deve esistere un qualcosa che noi non conosciamo e verso il quale ci sentiamo spinti. Con la preghiera, questo dice Ratzinger, il Benedetto XVI dei cristiani. Con la preghiera il cristiano si separa dal mondo, si è incamminato per separarsi dal mondo, si è incamminato per allontanarsi dalle responsabilità che il mondo lo costringe ad affrontare, ma non sa che cosa desidera, perché quello che da lui è scappato era la vita. E tutto il suo sentimento viene travolto dalla saudad, dal rimpianto triste di ciò da cui si è allontanato. Bello, ma desiderio bello, accompagna Afrodite. Per il cristiano è un estraneo da fuggire, ma desiderio bello che accompagna Afrodite alimenta quell'osare nella vita a cui il cristiano ha rinunciato, anestetizzandosi dal pericolo di mettere in discussione la sua angoscia. L'angoscia sopravvive nel cristiano, perché il cristiano la alimenta con la sua immaginazione che ancora nell'assurdo. L'assurdo della sua immaginazione deve vivere, altrimenti la sua angoscia non si giustifica. Non si giustifica la sua fuga dal mondo, che, negata attraverso la preghiera ossessiva o l'assunzione di eroina, si presenta sempre nella sua angoscia prodotta dalla sua rinuncia. La dotta ignoranza di Ratzinger, il Benedetto XVI dei cristiani, altro non è che la forma con cui la patologia psicotica si presenta alla ragione. Ebbene, per patologia psicotica, psicosi, termine psichiatrico, adottato anche dalla psicanalisi, per indicare condizioni psicologiche le cui caratteristiche consentono di differenziare le psicosi dalle nevrosi e dalle psicopatie. Dette caratteristiche che possono manifestarsi in modo acuto o cronico, temporaneo o permanente, reversibile o irreversibile, si esprimono in una perdita più o meno totale della capacità di comprendere il significato della realtà in cui si vive e di mantenere fra sé e la realtà un rapporto di sintonia sufficiente a consentire un comportamento autonomo e responsabile nell'ambito culturale in cui si vive. Dizionario Psicologia di Umberto Galimberti, edizione Garzanti. La perdita di capacità più o meno totale della capacità di comprendere il significato della realtà in cui il cristiano vive lo porta a considerare un dato di realtà infinita ciò che invece è delirio di onnipotenza. Nel delirio di onnipotenza la fantasia del cristiano si materializza, rendendo l'oggetto a cui il suo delirio si riferisce, dal suo rapporto con Dio, Gesù, i Santi o quant'altro, oggetto reale dal quale far prescindere la logica razionale con la quale descrive il mondo che lo circonda. La sensazione di un qualche cosa che sfugge e che non è determinato come oggetto del nostro desiderio, altro non è che la forza di Demetra che agisce dentro ogni essere della natura. Quel cercare all'infinito Persefone, il desiderio di Persefone che non si realizza mai, né mai tutto, dopo l'avvenimento potrà essere come prima. Quel potere che si chiama libertà, il potere che spinge ogni essere, a prescindere dalla realtà, reale o fantastica che sia, in cui l'essere natura la veicola. A prescindere dalla cultura nella quale il singolo individuo la veicola, a prescindere dalle fantasie della patologia psichiatrica in cui l'individuo la veicola. La libertà spinge ogni essere della natura, sta al contesto culturale, al contesto di specie, al contesto del singolo individuo, sostanziare quella spinta nella vita quotidiana per far sorgere la vita come passione o per anestetizzarsi in un delirio psicotico che lo separa dalle forze del suo divenuto. E in questo undicesimo paragrafo Ratzinger sta mettendo a punto quell'incertezza psichica delle persone che gli serve per gestire il loro futuro, In pratica dice alle persone: tu hai la sensazione di un qualcosa che ti manca, come se le persone non avessero la sensazione dell'infinito o la sensazione dell'insieme cui partecipano o dal quale sono divenuto. Certo che abbiamo la sensazione di essere parte della natura, abbiamo la sensazione di essere parte di un tutto, abbiamo la sensazione di avere un cammino davanti a noi, un cammino di liberazione della nostra cultura, un cammino di sviluppo del nostro sapere, della nostra conoscenza, un cammino di libertà che ci porta a manifestare una Demetra che cresce continuamente dentro di noi. Tutto questo ci sollecita noi stessi, e mentre invece Ratzinger queste sollecitazioni, che sono psichiche degli individui, vuole trasformarle in oggetto del possesso, in manifestazione del suo Dio, in manifestazione che deve essere sottomessa alla morale imposta dal suo Dio per poter gestire le persone. In realtà dice alle persone: voi avete tutte queste sensazioni, ma io vi do la ricetta. Queste sensazioni che voi avete sono un prodotto del mio Dio, sono un prodotto del mio padrone, sono un prodotto che la sensazione della morte che voi avete, quella paura di morire, non è altro che il fatto che voi non vi siete sottomessi abbastanza al mio Dio, al mio padrone. Non è come invece è nella realtà, perché io, imponendovi la morale cristiana, imponendovi la sottomissione, vi ho sottratto ad essere dei soggetti di diritto costituzionale, non siete stati attrezzati sufficientemente per affrontare le contraddizioni della società in cui vivete, io vi ho privato degli strumenti propositivi all'interno della vita quotidiana e voi vi sentite disarmati, sentite che avreste potuto fare tantissime cose, ma io vi ho fottuto, io vi ho impedito di fare tutte quelle cose, perché io vi ho messi in ginocchio a pregare davanti a un Dio, vi ho costretti a soggettivare una morale che era mia e vi ho sottratti dalla morale costituzionale, vi ho sottratti dalla vostra società, vi ho costruiti come dei paria all'interno della vostra società, nella quale voi vi muovete come zombie proprio perché avete soggettivato la mia morale ed ora avete quella sensazione, avete la paura della morte, perché anziché vivere con passione, anziché costruire il Dio che cresce dentro di voi, che vi avrebbe portato alla felicità della morte, perché la morte avrebbe rappresentato una trasformazione di voi stessi, ora voi vivete nel terrore assoluto della morte, proprio perché io vi ho privato di tutti quegli strumenti con cui potevate essere delle persone propositive nella vostra vita, delle persone propositive nella vostra società, e vi ho messi in ginocchio fin da bambini, vi ho messi in ginocchio fin dal primo giorno in cui eravate nati attraverso vostra madre, vi ho battezzato, vi ho sottratto la proprietà dei vostri genitori, siete diventati proprietà della Chiesa Cattolica, e nel far questo ho inciso le vostre emozioni, ho inciso la vostra capacità di guardare il futuro, mi sono appropriato di voi e vi ho distrutto la capacità di essere degli dèi nella società in cui vivete, vi ho privato della capacità di vedere davanti a voi, di progettare il vostro futuro, di vivere il vostro intento, di manifestare le vostre emozioni, di veicolare in maniera soddisfacente le vostre pulsioni. No, vi ho imposto le patologie fobiche, vi ho detto che dovete o cosa non dovete fare, vi ho imposto di adattarvi allo schema assoluto dei dogmi cristiani e vi ho privato del Dio che costruisce dentro di loro. Ecco, io, dice Ratzinger, ho portato a termine il mio capolavoro, ho fatto esattamente ciò che il mio Dio voleva di voi, vi ho trasformato in bestie. Ecco, io, dice Ratzinger, ho attuato la volontà del mio Dio padrone, e quando il mio Dio padrone dice: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, avendo la conoscenza del bene e del male, il mio Dio padrone, dice Ratzinger, sta tremando, ha paura che gli uomini si trasformino in tanti dei, ha paura che gli uomini vivano la morte del corpo fisico con felicità e si trasferiscano nell'infinito dei mutamenti diventando altrettanti dei, ma io ho fatto la volontà del mio padrone, vi ho messi in ginocchio, vi ho costretti a sottomettervi a una morale, vi ho costretto a rinunciare alle vostre pulsioni per obbedire a quelle che sono le sensazioni della mia morale, come io volevo che voi veicolaste voi stessi, vi ho appropriati, vi ho trasformati in bestie ubbidienti. Oh certo, qua e là qualche volta cercavate anche di scapparvi, ma poi arrivavate al confessionale, ma poi confessavate i vostri peccati e io vi imponevo i sensi di colpa del Gesù che piangeva, della Madonna che piangeva, e voi vi mettevate in ginocchio, e con questo, dice Ratzinger, io io ho fatto la volontà del Dio padrone, vi ho privato del vostro infinito, vi ho privato della gioia della vostra morte. E come dice il mio Dio padrone, dice Ratzinger, che l'uomo non stenda ora la mano e non colga dall'albero della vita per mangiare e vivere in eterno. E quando siete davanti alla morte del corpo fisico, quando vi sta abbandonando l'ultimo respiro e l'ultimo anfratto della ragione, perché vi state perdendo la vita fisica, in quel momento tutti gli sforzi che avete fatto nella vostra vita, tutte le volte che avete serrato i pugni, tutte le volte che avete manipolato la vostra energia, tutte le volte che voi vi siete messi davanti al mondo dicendo io sono, avete costruito il vostro potere. Potreste affrontare la morte, potreste vincere la morte, andare oltre la morte, continuare nell'infinito dei mutamenti, ma io vi ho impedito di stringere i pugni, io vi ho impedito di essere voi stessi, io vi ho impedito di veicolare la vostra morale, vi ho costretto ad assoggettivare la morale del mio Dio, vi ho costretto a soggettivare una morale che negava la sessualità, vi ho costretto a negare una morale di libertà per essere degli oggetti posseduti, e ho parlato della libertà, la libertà del cristiano, che è la libertà di mettersi in ginocchio e di dire si buona al suo padrone. Con questo, dice Ratzinger, vi ho fottuto la vita. E questa è la sensazione che Ratzinger sta usando per distruggere la vita degli esseri umani. Bene, io ho finito qui la trasmissione sull'undicesimo paragrafo della Spessalvi di Ratzinger e ho cercato di trasmettere l'orrore che Ratzinger sta scrivendo in questa Spessalvi. Questo è l'undicesimo paragrafo che parla delle sensazioni della morte e della sensazione dell'uomo, del cristiano essenzialmente, davanti alla morte del corpo fisico. Bene, io chiudo qui la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Vi do appuntamento per la prossima trasmissione. Ciao a tutti e a risentirci dai microfoni di Radio Pagana. Ciao!